Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. Sabato scorso, 24 gennaio, Alex Jeffrey Prete è stato ucciso dagli agenti dell'immigrazione dell'ICE, acronimo per Immigration Customs Enforcement, l'agenzia federale statunitense con i maggiori finanziamenti nella storia degli Stati Uniti da quando Donald Trump è tornato ad essere presidente. Prete si trovava per le strade di Minneapolis quando agenti dell'ICE hanno spinto una donna a terra e lui si è avvicinato per aiutarla. Pochi istanti dopo, Prete ha perso la vita nella seconda uccisione per mano dell'ICE di un cittadino statunitense a Minneapolis nel giro di pochi giorni. L'amministrazione Trump ha diffuso una versione dei fatti smentita dai video girati tra i presenti.
An individual approached US Border Patrol officers with a 9mm semi-automatic handgun. The officers attempted to disarm this individual, but the armed suspect reacted violently. Fearing for his life and for the lives of his fellow officers around him, an agent fired defensive shots.
Questa è la segretaria della sicurezza interna Kirsty Noem. Prete aveva con sé una pistola con regolare licenza, ma non la stava brandendo. In mano aveva un telefono e la pistola gli era stata sottratta da un agente dell'ICE quando un altro agente ha iniziato a sparare. Questo mostrano i video girati dai passanti e secondo il governatore del Minnesota Tim Walz, l'amministrazione Trump sta chiedendo ora ai cittadini statunitensi di non credere ai propri occhi.
This is an inflection point, America. If we cannot all agree that the smearing of an American citizen and besmirching everything they stood for and asking us not to believe what we saw, I don't know what else to tell you. This has to be the moment. Someone has to be accountable.
Proviamo a capire di più assieme all'esperto di questioni statunitensi, il giornalista ed ex direttore dell'ANSA, Giampiero Gramaglia. Buonasera Giampiero, ben ritrovato qui su SBS.
Buongiorno a te Massimiliano e buongiorno a chi ci segue.
Giampiero, cosa possiamo aggiungere rispetto a quanto abbiamo appena detto sulla dinamica dell'uccisione di Alex Prete?
Ma sulla dinamica del fatto c'è poco da aggiungere, siamo in presenza, come già due settimane or sono, quando venne uccisa Renee Good, una cittadina americana, madre di tre figli, in circostanze sostanzialmente analoghe. Lei era sulla sua auto e stava allontanandosi da una scena di intervento dell'ICE quando è stata uccisa senza che il suo comportamento presentasse minacce o rischi per questo corpo di polizia. Quello che possiamo aggiungere è qualche particolare sulla figura di Prete, che era un infermiere addetto alla rianimazione dell'ospedale dei veterani di Minneapolis. Familiari, amici, colleghi lo descrivono come un lavoratore attento alla sua famiglia, alle persone che assisteva, e la sua uccisione in fondo, o le circostanze della sua uccisione, confermano queste sue caratteristiche di dedizione agli altri, perché era intervenuto per soccorrere una donna gettata a terra o caduta a terra durante un'azione dell'ICE. Il particolare, che non è privo di significato, della presenza di un'arma, che nel caso dell'uccisione di due settimane or sono non c'era, la donna era disarmata, in questo caso l'uomo girava armato, però, come già tu hai ricordato, con regolare permesso di porto d'arma, non brandendo la pistola, che anzi gli era già stata sottratta dai poliziotti, e quello che brandiva al massimo era un telefonino che poteva servire, come è servito a molti cittadini testimoni del fatto, a riprendere l'operato della polizia anti-migranti. Le proteste che ne sono conseguite, ma adesso ne parleremo, sono andate avanti nonostante le condizioni climatiche estremamente ostili a Minneapolis in queste ore, come lo sono state in larga parte degli Stati Uniti in tutto il fine settimana.
Il presidente Trump ha accusato i democratici di non collaborare con le autorità preposte al controllo dell'immigrazione e di fomentare di fatto la violenza, citando altri stati in cui l'ICE ha portato avanti la sua attività senza problemi. Questi sono gli stati a maggioranza repubblicana. Quanto di questo corrisponde a realtà?
Allora, non c'è dubbio che la presenza della polizia antimigranti così lontana dal territorio di frontiera è percepita in modo diverso dalle popolazioni a seconda della tendenza politica dello Stato e delle città in cui si agisce. Ma è anche vero che il problema dei migranti, la presenza dei migranti e la tolleranza nei confronti di questa presenza è maggiore nelle grandi città a conduzione democratica. Quelli che l'amministrazione Trump e ancora prima l'opposizione repubblicana all'amministrazione Biden consideravano i santuari dell'immigrazione illegale. Parliamo di Los Angeles, parliamo di Chicago, parliamo di New York, parliamo di Portland, dove l'arrivo in forze della polizia antimigranti è stato percepito dalle autorità statali, dalle autorità locali e dalla gran parte dei cittadini come una ingerenza e un atto di violenza. Tant'è vero che in alcune circostanze, come a Los Angeles, come a Portland, come a Chicago, come a Washington DC, altra roccaforte democratica, il presidente Trump ha creduto opportuno inviare anche, mobilitare anche distaccamenti della Guardia Nazionale per assistere o proteggere la polizia antimigranti durante la sua azione. È chiaro che in queste aree, come in Minnesota e a Minneapolis in particolare, dove sia il sindaco che il governatore hanno assunto posizioni molto dure nei confronti dei comportamenti dell'ICE, è chiaro che le autorità locali delle città e degli stati che ho citato non sono favorevoli né alla presenza della Guardia Nazionale, che non è stata sollecitata dai governatori dello Stato, né alla presenza in forze e alle iniziative dell'ICE. Mentre dove l'ICE opera con amministrazioni repubblicane, penso in particolare al Texas, alla Louisiana, dove c'è una situazione diversa tra New Orleans e il resto dello Stato, lì ci sono minori tensioni perché le autorità locali sono in linea con l'atteggiamento e con le posizioni dell'amministrazione Trump. Bisogna anche dire che la presenza dell'ICE in stati di confine è più comune, più consueta, i cittadini ne hanno l'abitudine, mentre così lontano dalle aree di frontiera la presenza è una novità e come tale viene negativamente percepita.
Il governatore del Minnesota, Tim Walz, che hai citato, ha chiesto che l'ICE lasci lo Stato. Trump ha detto che sarà fatto, ma non quando e a quali condizioni. C'è poi stata una conversazione tra i due con commenti positivi da parte di entrambi. Qual è quindi la situazione oggi a Minneapolis e cosa possiamo prevedere per i giorni a venire?
Ci sono stati e ci sono segnali contraddittori che in questo momento mi è difficile fare collimare e leggere in modo univoco, cioè da una parte c'è questa dichiarazione di Trump che lascia intravedere un possibile ritiro, non si sa quando, comunque un possibile ritiro dell'ICE accompagnata da dichiarazioni di apprezzamento per l'operato di questa polizia e da considerazioni invece negative per quanto riguarda il comportamento sia del governatore, ricordiamo che Tim Walz è il governatore del Minnesota, è stato il candidato vicepresidente di Kamala Harris nelle elezioni presidenziali del 2024, quindi un antagonista diretto di Donald Trump e di J.D. Vance, il suo vice. Dall'altra parte c'è la notizia dell'invio in Minnesota di Tom Homan, che è lo zar dei confini, che è uno dei, come dire, delle longhe manus di Trump per quanto riguarda la politica anti-immigrazione. Ora, l'invio di Homan in Minnesota può anche qui significare due cose: da una parte un ulteriore giro di vite in Minnesota, dall'altra una messa in qualche misura sotto tutela dell'attuale leadership della polizia antifrontiera, sia a livello politico, Kristi Noem, sia a livello di forze dell'ordine, Greg Bovino. Quindi che cosa rappresenti la presenza, l'arrivo in Minnesota di Tom Homan, se sia un giro di vite o se sia un gesto di controllo sulle attività dell'ICI, questo lo vedremo nelle prossime ore. Certo, Trump rimprovera a Waltz e alle autorità locali di essere loro responsabili della morte di Wood e di Pretty, perché avrebbero contribuito a creare un clima di ostilità nei confronti dell'ICI e quindi avrebbero aumentato il tasso, la percezione di rischio da parte delle forze di polizia e anche l'ostilità della popolazione locale nei confronti di questa porta.
Noi siamo in collegamento con il giornalista ed ex direttore dell'ANSA Giampiero Gramaglia. E Trump ha promesso in campagna elettorale di deportare milioni di criminali illegali per rendere l'America più sicura. Negli ultimi giorni però due cittadini statunitensi sono stati uccisi dagli agenti che dovrebbero portare questa sicurezza. Come vivono i democratici ma anche i repubblicani questa evidente contraddizione? Parlo della politica ma anche della gente comune.
Intanto Trump ha fatto la promessa che tu hai detto in campagna elettorale, creando quasi un'equivalenza tra immigrato illegale e delinquente, e in questo senso incanalandosi in una percezione o in una concezione che è spesso propria della componente più reazionaria e conservatrice di una società, vale anche il discorso per l'Europa, per molti paesi europei. Senz'altro i numeri fatti da Trump in campagna elettorale non corrispondono ai numeri attuali, per quanto siano le iniziative anti-migranti, però sappiamo che con i numeri Trump ha un problema, che siano 1 milione, 100.000 o 10.000 gli fa poca differenza, lui usa sempre la cifra più iperbolica a disposizione. Però credo che Trump considerasse che la politica anti-migranti e le scelte anti-migranti gli valessero un sostegno dell'opinione pubblica e un supporto del suo elettorato, ma anche dell'elettorato moderato, magari indipendente. Attualmente non sembra che sia così, perché anche nell'elettorato di Trump vi sono venature consistenti di persone che pensano che l'azione anti-migranti, se non altro per il modo in cui è condotta, stia superando i limiti o comunque stia andando al di là di quanto queste persone sono disposte ad accettare e a condividere. Da parte democratica l'opposizione è piena, non ci sono considerazioni favorevoli a quanto Trump sta facendo, però è anche vero che ci sono poche armi per tradurre in concreto, per rendere concreto questa fermezza contro la politica di immigrazione di Trump. Tant'è vero che i democratici al Congresso, leggo, stanno pensando di usare lo strumento di bloccare i finanziamenti per l'ICI. Il risultato però di questo sarebbe, se mai questa tattica venisse portata avanti, di avviare il paese a un nuovo shutdown, cioè dopo l'esperienza dell'autunno scorso, che è stata la più lunga mai attraversata dagli Stati Uniti, di parziale serrata dei servizi pubblici federali, un'altra esperienza di questo tipo, traumatica per i dipendenti delle agenzie federali, per i cittadini che si vedrebbero privati di molti servizi o vedrebbero ritardati molte pratiche, molti finanziamenti. E questo non ho la percezione, e forse non ce l'hanno neanche i leader democratici, che sarebbe poi una scelta molto popolare, perché per bloccare dei finanziamenti la risposta repubblicana sarebbe di non far passare il bilancio e quindi di bloccare tutta la la spesa federale, scaricando poi sui democratici la responsabilità dei mancati servizi per i cittadini. Quindi per i democratici non vedo un percorso facile fin quando, e non si sa fin quando sarà così, fin quando il congresso sarà nelle mani di Trump. E se è vero che fra i repubblicani serpeggiano malumori, insoddisfazioni, sottili contestazioni dell'operato dell'ISI, è anche vero che finora, in un anno abbondante di presidenza Trump, del secondo mandato di Trump, questi malumori sottili in ambito repubblicano non si sono mai tradotti in un voto contrario di uno dei due rami del congresso rispetto a Trump, perché i repubblicani o sono trampiani o hanno paura di Trump e alla fine votano come lui vuole.
Per concludere, Giampiero, parliamo spesso con te, lo facciamo da anni, ti presentiamo come un esperto di questioni statunitensi, paese di cui ti occupi da moltissimo tempo. Nella tua esperienza ricordi avvenimenti o tempi simili a quelli di questi giorni a Minneapolis?
Dal punto di vista della coralità delle proteste, anche per motivi climatici, per la stagione meno inclemente, quelle che seguirono nel 2020 l'uccisione sempre a Minneapolis di George Floyd, ucciso dalla polizia locale, da un poliziotto bianco della polizia locale in una pattuglia dove c'erano anche neri e ispanici, uccisione che innescò o comunque diede molto slancio al movimento Black Lives Matter, e quelle proteste ebbero un'ampiezza molto maggiore di quelle attuali. Ripeto, nella stagione era molto più facile, era maggio, era primavera avanzata, molto più facile scendere in piazza, manifestare, e ci furono incidenti e anche uccisioni in altre città degli Stati Uniti, ma quel clima di protesta, di tensione, non aveva per certi versi lo stesso carattere di quello attuale, perché eravamo in una stagione elettorale e c'era la prospettiva per quel movimento, che poi si realizzò, di arrivare al rovesciamento della presidenza Trump, cioè di cacciare Trump dalla Casa Bianca per insediare alla Casa Bianca un'alternativa democratica, per insediare quello che, al di là dei giudizi che ne dà Trump, era, e a mio giudizio resta, un decent man, una persona per bene. Oggi il movimento non ha questa prospettiva e la protesta non ha questa prospettiva, perché Trump resterà lì alla Casa Bianca per altri 3 anni, quindi non c'è l'incanalamento in una direzione politica della rabbia o dello sconcerto o della protesta dei cittadini di Minneapolis e degli altri centri americani, ed è per questo che mi sembra che sia oggi più proprio parlare di un clima da guerra civile, da insurrezione, che non lo fosse nel 2020. Dopodiché l'America ha avuto fiammate di protesta violente in genere, e l'estate a Los Angeles a più riprese e altrove. Questo però non è il caso. In questo momento la protesta non è violenta. La violenza sembra venire molto più dalla polizia che non dai manifestanti, anche se quando si innesca poi il clima insurrezionale, che ci siano momenti di scontro, di tensione e anche di violenza, il rischio è forte.
E noi ringraziamo per oggi Giampiero Gramaglia. Giampiero, una buona serata e alla prossima.
Una buona giornata a te e a chi ci ha seguito. Grazie.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.